Stamattina apriamo la parola del Signore nel Nuovo Testamento alla seconda lettera di Paolo a Timoteo e leggeremo i primi versetti del capitolo 3, dal versetto 1 fino al versetto 5. Seconda Timoteo, capitolo 3, i versetti dall'1 al 5. Or sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza, anche da costoro allontanati. Noi ci avviciniamo alla fine dell'anno e la fine dell'anno è un tempo in cui si fanno i bilanci e ogni bilancio consuntivo deve essere accompagnato da un bilancio preventivo, ovvero mentre guardiamo indietro a quello che è stato fatto, mentre raccogliamo qualche frutto se ce n'è, o guardiamo ai debiti se ne abbiamo, dobbiamo pensare a cosa ci sta davanti, a quello che rimane da fare, a dove siamo, dove stiamo andando e dove dobbiamo andare. E questo è un esercizio necessario per rimanere umili, soprattutto quando non si hanno grandi profitti e successi da vantare, ma anche per poter continuare ad essere utili. Quindi noi ci troviamo negli ultimi giorni dell'anno e vorrei, proprio perché ci troviamo negli ultimi giorni dell'anno, per il momento interrompere la serie su Galati per inserirne e iniziarne una più breve che dovrebbe traghettarci fino all'inizio del 2011 dal titolo generale Vivere negli ultimi giorni. Quindi questa serie si intitolerà così, Vivere negli ultimi giorni. E la mia preghiera è che lo Spirito di Dio si usi grandemente di questi sermoni, facendo sì che ciascuno di noi possa prendere molto sul serio le cose che vi dirò. E allo stesso tempo prego che la grazia di Dio sia efficace per risvegliare le nostre coscienze allo scopo di stimolarci grandemente ad una ubbidienza maggiore e più sentita ai comandamenti di Cristo. La seconda lettera di Paolo a Timoteo è l'ultimo scritto della sua vita. Generalmente la gente presta grande attenzione alle ultime parole dei personaggi famosi. E allo stesso modo c'è sempre molto interesse intorno alle ultime volontà di persone che hanno una eredità da passare. E Paolo ha un'eredità da passare. E Paolo ci lascia queste ultime parole davvero come un testamento spirituale al quale dobbiamo prestare attenzione. La seconda lettera di Paolo a Timoteo non si può leggere senza essere toccati emotivamente. Voglio proporvi un esercizio. In un momento in cui siete soli a casa o quando vi pare, prendete questa lettera, leggetela a voce alta, cercando di leggerla proprio nello stesso modo in cui immaginate un uomo in carcere, con ormai anziano e con la condanna a morte che pende sulla sua testa, scrivere queste parole con la consapevolezza che potrebbero essere le ultime che riesce a scrivere a questo suo amato figlio, come lo chiama Timoteo. Provate a leggerlo a voce alta e vedrete che non riuscirete a finire l'intera lettura in poco più di una ventina di minuti senza essere profondamente toccati nelle vostre emozioni. La seconda Timoteo ci porta davanti alla solennità della vita e della morte. È il traboccare dei sentimenti santi di un vero uomo di Dio. In particolare troviamo in questa epistola i consigli paterni nei confronti di un giovane ministro del Vangelo. Il peso maggiore sul cuore dell'apostolo Paolo, mentre scriveva a Timoteo, era che il Vangelo che lui aveva predicato, per il quale aveva vissuto, per il quale stava soffrendo, fosse custodito nella sua integrità, e che i falsi insegnanti, che già allora abbondavano, non riuscissero, grazie alla vigilanza e all'opera anche del fedele Timoteo, nel loro compito e intento scellerati di corrompere il Vangelo e di devastare le chiese. E per questa ragione Paolo scrive in modo molto accorato a Timoteo, e vogliamo prestare attenzione a quanto egli dice a partire dal capitolo 3. Con l'aiuto del Signore avrei intenzione di coprire tutto il 3 capitolo e i primi versetti del capitolo 4 prima della fine dell'anno o fino all'inizio dell'anno prossimo. Prima di tutto notiamo che Paolo desidera che Timoteo sapesse qualcosa in particolare, desidera che Timoteo avesse una consapevolezza che per lui è necessario che egli avesse. Paolo inizia con il verbo, usando il verbo conoscere, sapere, e lo pone all'imperativo: sappi questo. È come se stesse dicendo: Timoteo, tu c'è una cosa che devi saperla, c'è una cosa, ci sono delle cose che non puoi ignorare, sappi questo. Che cosa? E perché Paolo vuole che Timoteo sapesse certe cose? Beh, Paolo stava, le cose che gli dirà nei versetti a venire avevano molta rilevanza per il benessere personale di Timoteo, così come hanno grande rilevanza per il benessere personale di ciascuno di noi. Timoteo doveva sapere cosa lo aspettava, cosa sarebbe accaduto, come sarebbe stato il suo ministero, con che cosa avrebbe dovuto combattere, che genere di persone avrebbe dovuto affrontare e da quali genere di persone sarebbe stato sfidato. E sapete, molte volte davanti alle difficoltà, quando tutto va bene, noi andiamo bene, ma quando ci sono le difficoltà, quando dobbiamo combattere con persone malvagie, con bugiardi, con gente che vuole del male, che ci confronta. Spesso e volte noi siamo tentati a scoraggiarci, magari ci confondiamo. Timoteo doveva sapere che le persone che gli stavano intorno a lui sarebbero state molto diverse da lui. Lui era un uomo che aveva ricevuto la grazia di Dio, era un cristiano, era un credente, era un uomo che amava Dio, era un uomo sincero. In altre occasioni Paolo loda Timoteo dicendo: ognuno pensa ai fatti propri, ma Timoteo no, Timoteo non ce n'è nessuno che abbia un animo pari al suo, generoso, pronto a darsi. E Timoteo doveva sapere quello che Paolo gli stava dicendo affinché non fosse confuso, non si scoraggiasse nel vedere persone così diverse da lui, così egoiste, così, ora vedremo le caratteristiche di queste persone. Infatti, paradossalmente, generalmente le persone che possiedono la grazia di Dio, l'autentica grazia di Dio, sono tentati a scoraggiarsi, sono tentati ad essere confusi. Quando ci troviamo in ambiti dove la corruzione e il peccato sono molto alti, siamo tentati a dubitare di noi stessi, spesso siamo tentati e assaliti da pensieri come: ma forse sono io che sono esagerato, forse sono io che mi faccio troppi scrupoli, forse sono davvero, come la gente mi dice, un legalista, dovrei essere un po' diverso. Paolo dice a Timoteo: fai attenzione, sappi bene che negli ultimi tempi le persone saranno così e così, molto diverse da te. Tu sei un uomo che ha la grazia di Dio. Sei un servo di Dio, sei un uomo di Dio, tu hai lo Spirito di Dio, tu sei stato trasformato, tu hai ricevuto la grazia di Dio. Non ti meravigliare se intorno a te vedrai persone molto diverse da te. Anzi, devi sapere come ti devi comportare e devi continuare a perseverare a mantenere le caratteristiche del cristiano, che sono così diverse dalle persone che ti stanno intorno. Quindi in pubblico non devi cedere, devi sapere queste cose affinché non sii scoraggiato e affinché mantieni la tua posizione e affinché tu possa anche istruire il tuo gregge, che la normalità non è stabilita dalla grande quantità di persone, ma la normalità è stabilita dalla regola di Dio. Non è normale ciò che fanno tutti, ciò che è normale, ciò che è la norma, è quanto Dio ha stabilito. Quindi, Timoteo, sappi queste cose. Quali sono? La prima: sappi che noi viviamo negli ultimi giorni. Sappi che noi stiamo vivendo in un periodo della storia che, dal punto di vista di Dio, sono gli ultimi giorni. Questa è un'espressione ricorrente nell'Antico Testamento quando si considera il futuro. L'Antico Testamento, se leggiamo la Bibbia e soprattutto ci rivolgiamo agli scritti profetici, cioè quelli di uomini ispirati da Dio che parlavano di quello che Dio aveva da dire al popolo di quel tempo e quelli che erano i tempi preparati da Dio, il futuro del popolo di Israele, ma non solo, il futuro del mondo, la storia che sarebbe venuta Se noi leggiamo i libri profetici, vediamo che spesse volte viene utilizzata questa espressione, negli ultimi giorni, negli ultimi giorni. C'è anche un'altra espressione che dice nell'ultimo giorno, ma quella è proprio la fine. Ma prima dell'ultimo giorno i profeti parlano di un periodo di tempo che è descritto come gli ultimi giorni. Nell'Antico Testamento i profeti preannunciavano la venuta del Messia, del Cristo, del Salvatore, del Redentore, di colui che sarebbe stato il profeta, il sacerdote, il re promesso da Dio, il liberatore del popolo di Dio. E uno di questi, non prenderò tutto l'Antico Testamento o tutti i riferimenti dell'Antico Testamento, ne prendo soltanto uno che è molto chiaro e significativo. Vi ricorderete tutti quanti il libro di Daniele, quando il re Nabucodonosor aveva fatto un sogno che non si ricordava o non voleva rivelare. Vi ricordate? Aveva fatto un sogno, aveva chiamato i magi, gli astrologi, i saggi della sua corte e gli ha detto: io ho fatto un sogno, un sogno che mi ha turbato, non vi voglio dire qual è e voglio che voi sappiate quale sogno ho fatto io e che cosa significa. Nessuno era capace. Lui aveva promesso che gli avrebbe tagliato la testa a tutti quanti, li avrebbe uccisi, ma ci fu poi un uomo capace di dire che cosa aveva sognato. Quest'uomo era Daniele. Che cosa aveva sognato il re Nabucodonosor? Aveva sognato una grande statua, con la testa d'oro, era fatta di vari metalli, sempre meno preziosi, dalla testa d'oro fino ai piedi d'argilla e di ferro. E questa statua si ergeva maestosa, ma a un certo punto da una montagna una piccola pietra si stacca, non mossa da mano d'uomo, da sola, e va a colpire questa statua nei piedi e tutto va in frantumi. Che cosa significa questa storia? Che cosa significa? Beh, Daniele glielo spiega. E al versetto 28 del capitolo 2 di Daniele, Daniele dice così: c'è un Dio nel cielo che rivela i segreti, rivela i misteri, ed egli ha fatto conoscere al re Nabucodonosor quello che deve avvenire negli ultimi giorni. Negli ultimi giorni. Poi se leggete il capitolo 2 di Daniele comprendete che quello che sarebbe dovuto avvenire era il tempo in cui il regno di Dio avrebbe sovvertito i regni dei popoli e si sarebbe stabilito sulla terra, perché questa pietra non lanciata da mano d'uomo che cade da questa montagna distrugge la statua della cui testa rappresentava Nabucodonosor e tutti gli altri regni e imperi che sarebbero venuti dopo di lui, e poi sarebbe diventato un monte altissimo. Il trionfo del regno di Dio, la distruzione dei regni umani. Negli ultimi giorni verrà. E questa pietra che si stacca senza mano d'uomo rappresenta proprio il Messia che doveva venire. Cristo, sul quale l'impero avrebbe riposato. E questi sono i tempi che porteranno alla conclusione della storia. Sono i tempi che sono caratterizzati dalla contemporanea presenza della pace e della benedizione per il popolo di Dio e la tribolazione per i nemici di Dio. Se avete un po' di tempo, oggi, nella vostra meditazione o nei giorni a venire, riflettete sul capitolo 2 di Isaia, sul capitolo 4 di Michea, sul capitolo 3 del profeta Osea. In particolare possiamo dire che la Bibbia definisce come gli ultimi giorni tutto lo spazio temporale, tutto il tempo che intercorre tra la venuta di Gesù Cristo e il suo ritorno. Gesù è venuto circa 2000 anni fa, è morto, è risuscitato, è asceso al cielo e prima di ascendere ha promesso che sarebbe ritornato. E questo periodo, dalla sua venuta fino al suo ritorno per stabilire il suo regno di pace eterno nell'universo, viene definito dalla Bibbia in vari modi. Uno, per esempio, lo troviamo in Matteo 28:20, dove vi ricordate cosa dice Gesù? Dice: ecco, io sono con voi fino alla fine dell'età presente, o fino alla fine del mondo. Cioè, questo mondo avrà una fine. E questo periodo dal quale io vi sto parlando fino alla fine, io sarò con voi. Quindi questi sono i tempi della fine. Ogni giorno che passa ci avviciniamo alla fine. La fine dell'età presente o la fine del mondo, ma vi ricordate anche cosa dice l'Apostolo Pietro nel giorno della Pentecoste? Quando viene sparso lo Spirito Santo, le persone, ci sono queste manifestazioni, parlano in lingue straniere che non avevano imparato e la gente pensa, beh, sono tutti ubriachi, ma Pietro si alza e dice no, questi non sono ubriachi. Questo è quello che è stato profetizzato dal profeta Gioele. E vi ricordate quale profezia menziona? Negli ultimi giorni, dice Dio, io spanderò del mio spirito sopra ogni carne. Quindi, da quando sono gli ultimi giorni? Gli ultimi giorni sono quelli in cui lo Spirito Santo è stato sparso. Negli ultimi giorni, dice Dio, io spanderò del mio spirito sopra ogni carne. Quindi noi siamo già negli ultimi giorni. Lo siamo entrati negli ultimi giorni da quando Cristo è venuto, sicuramente lì nel tempo in cui lo Spirito Santo è stato sparso. E l'Apostolo Paolo spiega ancora e menziona, usa un'altra espressione per descrivere il tempo in cui noi viviamo. Queste cose, scriverà nella prima Corinzi 10 al versetto 11, queste cose avvennero per servire da esempio e sono state scritte per ammonire noi. Queste cose riferisce alla storia del popolo di Israele nell'antichità, ma sono state scritte per ammonire noi, guardate cosa aggiunge Paolo, che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche. Noi ci troviamo nei tempi della fine, noi ci troviamo negli ultimi giorni, ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche. Il tempo ogni giorno, ogni anno che passa si avvicina al suo culmine. Siamo nella fase conclusiva delle epoche. Insomma, dopo la morte e la risurrezione di Cristo, dopo la discesa dello Spirito, che cosa deve accadere? Gesù ha detto che cosa sarebbe accaduto. Gesù ha profetizzato nel grande discorso profetico che troviamo nei Vangeli che ci sarebbero state guerre, rumori di guerre, carestie, terremoti, che ci sarebbe stata la predicazione del Vangelo, che ci sarebbe stata la Chiesa che avrebbe conquistato il mondo intero, cioè avrebbe conquistato uomini e donne di ogni popolo, di ogni nazione, di ogni tribù, di ogni lingua. E molte persone pensano, ecco, la fine del mondo, gli ultimi giorni saranno quando queste cose aumenteranno. No, Gesù stava dicendo semplicemente questo: da ora fino a quando me ne vado e poi ritornerò, non dovete pensare che il mondo cambierà in modo drammatico. Anche in questi ultimi giorni, nel periodo in cui io sarò assente dagli occhi, ma presente in mezzo a voi fino alla fine, continueranno ad esserci terremoti, carestie, guerre, rumori di guerre, e ce ne saranno, e non vi dovete preoccupare, perché ovviamente i cristiani si aspettavano, adesso è venuto Cristo, è venuto il Messia, è venuto il Liberatore, il mondo cambierà, sarà, si instaurerà la pace. No, no, ci saranno i segni del progresso del regno di Dio, la Chiesa progredirà, la Chiesa conquisterà uomini e donne da ogni nazione, da ogni popolo, da ogni tribù, da ogni lingua, ma allo stesso tempo e nello stesso momento ci saranno sofferenze, carestie, terremoti, morti, distruzioni, guerre, cose terribili. Cioè, il mondo non cambierà in modo drammatico, in meglio, in questo periodo che dalla mia partenza fino al mio ritorno. Quindi ci saranno i segni del progresso del male, allo stesso modo come i segni del progresso del bene. Anzi, Gesù in un'occasione disse che la iniquità aumenterà. Nel Vangelo secondo Matteo, al capitolo 24, Gesù ha dato lo stesso avvertimento che Paolo dà poi a Timoteo. 24:12, Gesù dice: poiché l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà. Quindi questo, l'Apostolo usa questa espressione, gli ultimi giorni, nel senso del Nuovo Testamento, ma la rafforza utilizzando, fate attenzione, per due volte un tempo futuro. Guardate, sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti. Allora, che significa questo? Gli ultimi giorni sono presenti o gli ultimi giorni sono futuri? Questo crea una certa tensione. Siamo già negli ultimi giorni e gli uomini sono già egoisti e i tempi sono già difficili, ma ci aspettiamo che man mano che questi giorni diventano sempre di meno, gli uomini saranno ancora più egoisti e i tempi saranno ancora più difficili. Già e non ancora. E quindi comprendiamo che Paolo ci sta dicendo che quello che poi sarà chiarito molto meglio nel libro dell'Apocalisse, c'è un passo in cui dice, che mi ha sempre lasciato un po' meravigliato, no? Il libro dell'Apocalisse si conclude più o meno così, questo versetto si trova quasi alla fine del libro dell'Apocalisse, capitolo 22, chi è ingiusto continui a praticare l'ingiustizia, chi è impuro continui a essere impuro e chi è giusto continui a praticare la giustizia e chi è santo si santifichi ancora. Che vuol dire? Che in questi ultimi giorni, fino al ritorno di Cristo, l'umanità avrebbe subito una divaricazione sempre più netta e più chiara. Gli ingiusti, i malvagi sarebbero diventati sempre più ingiusti e sempre più malvagi, i santi sono chiamati a diventare sempre più santi e sempre più giusti. Timoteo, devi sapere come saranno questi tempi, devi sapere che viviamo negli ultimi giorni e devi sapere che questi giorni saranno tempi difficili. Questa espressione tradotta tempi difficili, letteralmente può essere anche tradotta tempi terribili, o anche, se volete, tempi furiosi, perché lo stesso aggettivo è utilizzato nel descrivere gli indemoniati gadareni in Marco 8:28. non è necessario lo prendete, ma ve lo mostro io. Nel capitolo 8, il versetto 28 di Marco, si parla di questi due indemoniati della Gadareni, appunto, e vengono descritti così quando Gesù, ecco, essi, scusatemi, Marco 8, 28, no, non è esattamente questo, è 9, 28, perdonatemi. Quando Gesù fu entrato in casa, i suoi discepoli gli domandarono, esattamente, mi sono perso, ma comunque è scritto che erano, che era furioso, non è esattamente questo, perdonatemi, ma ho il riferimento sbagliato. Comunque leggete la storia del Gadareno, della guarigione dei due Gadareni, e è scritto che erano furiosi. I tempi, l'aggettivo utilizzato è esattamente lo stesso. Tempi furiosi, tempi terribili, tempi imprevedibili. E come mai questi tempi saranno così furiosi e imprevedibili? E per questo, perché gli uomini saranno in un certo modo in questi tempi. Perché il carattere dominante degli uomini che vivranno negli ultimi giorni sarà di un certo tipo, del tipo che Paolo passa a descrivere. Ora vi annoierò un pochino, perché cercherò di mostrarvi e di farvi vedere che Paolo usa ben 19 aggettivi ed espressioni diverse per descrivere il carattere degli uomini degli ultimi tempi. Cercherò di andare piuttosto velocemente, non li esaminerò uno ad uno, ma voglio che comprendiate bene, cercheremo di raggrupparli in categorie un pochino più ampie, ma voglio che comprendiate bene che qui c'è una descrizione del modo in cui gli uomini sono e saranno sempre di più. Sarebbero stati, sono e saranno sempre di più. La prima categoria è quella dell'egoismo. Se vedete i primi quattro aggettivi che descrivono una natura profondamente individualistica, egocentrica. Infatti dice Paolo, saranno egoisti. Questa parola egoista in greco significa letteralmente amanti di loro stessi, filautoi, cioè che ameranno se stessi, saranno egoisti, concentrati su di sé. Saranno amanti del denaro. Saranno vanagloriosi. Cioè questo vanagloriosi significa è uno che si vanta. La parola letteralmente significa uno che si mette in una luce, in mostra in modo eccessivo. Persone che vogliono sempre che l'occhio di bue, no? Sapete, quella luce che risplende nel palcoscenico, sia sempre puntata su di loro, sempre davanti alle telecamere. Sono gloriosi. Abbiamo sentito in questi giorni, no, di gente, sciacalli come si dice, che cercano di acquistare un po' di visibilità perché gli hanno ammazzato l'amica, l'amico è scomparso, questo e quell'altro. Ecco, la filosofia del grande fratello, no? Stare sotto le telecamere 24 ore su 24, vanagloriosi, mostrarsi sempre, eccomi qui. E qui è descritto un amore disordinato, idolatra, rivolto verso l'oggetto sbagliato. Chi è l'idolatra? L'idolatra non è quello che va presso alla statua di San Michele. Anche quello lo è, ma l'idolatra è colui che ama qualcuno o qualcosa più di quanto ama Dio. Il vero Adoratore di Dio è colui che ama Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente e la forza. Se voi amate qualcuno con tutto il cuore, l'anima, la mente e la forza, vi resta spazio per amare qualcos'altro? L'amore che Dio vuole da noi è un amore esclusivo. Dio è un Dio geloso. Non dividerà il nostro amore con nessun altro. E c'è spazio nel nostro cuore per amare altre cose, altre persone, soltanto nella misura in cui noi amiamo Dio in modo supremo. Noi amiamo le nostre mogli come mariti, come noi stessi, perché amiamo Dio in modo supremo. Noi amiamo il bene perché amiamo Dio in modo supremo. Noi amiamo il prossimo come noi stessi, perché amiamo Dio in modo supremo. Ma se il nostro amore è diviso, è rivolto a noi stessi come primo oggetto, o ad altre cose, noi siamo idolatri. E qui è descritto proprio l'amore disordinato, idolatra, rivolto verso l'oggetto sbagliato. L'idolatra scambia il vero Dio con un falso Dio e finisce sempre con l'adorare se stesso. Questa è l'essenza del peccato. Gesù ha detto: chi avrà amato padre o madre più di me non è degno di me. Non ci dice che noi non dobbiamo amare i nostri genitori, ma che dobbiamo amare Lui prima e sopra di ogni altra cosa. L'autonomia. Ci sono altri due aggettivi che descrivono la pretesa di autogovernarsi, disprezzando qualunque autorità costituita, che si esprime con le parole e con gli atti, e che ci fa diventare gli uomini socialmente distruttivi. Gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, e poi altri due termini, bestemmiatori e disobbedienti ai genitori. Bestemmiatori letteralmente significa una persona che parla male, che parla in modo oltraggioso, e è una traslitterazione, blasfemos, blasfemoi, significa proprio persone che parlano in modo oltraggioso delle autorità. Infatti la bestemmia è quando è un modo di parlare oltraggioso nei confronti dell'autorità suprema, di Dio. E poi agiscono in modo oltraggioso nei confronti dell'autorità, cioè sono disubbidienti ai genitori. Per questa parola, che è tradotta qua disubbidiente, significa persone che non si lasciano persuadere, che puntano i piedi, cioè che hai voglia di andare lì con le buone, ha voglia di andare lì con le cattive, ha voglia di andare lì con degli argomenti, puntano i piedi. Sono ribelli nei confronti di qualunque autorità. Nei confronti dell'autorità suprema parlano male, nei confronti dell'autorità più vicina sono disubbidienti. E quando è maleducati, perché una persona disubbidiente ai genitori è un maleducato, quando si è maleducati si è anarchici, perché una persona che disubbidisce ai genitori disubbidirà a tutte le autorità. Chi ha insegnato a scuola o chi ha avuto modo di dover condurre le nuove generazioni lo sa benissimo. Io fui scioccato in una delle mie prime esperienze a scuola, quando io tornai sui banchi di scuola come insegnante, ero ancora abbastanza giovane, e siccome mi ricordavo come mi comportavo io nelle scuole medie, pretendevo che i miei alunni, no, si comportassero in un certo modo. E un ragazzino mi disse: professore, ma io non sto a sentire a mio padre, devo stare a sentire a lei. Ha detto una grande verità: se tu non ubbidisci a tuo padre, non puoi obbedire agli altri. C'è stato un tempo in cui davvero i genitori venivano onorati, e non necessariamente da persone che erano cristiani, era semplicemente un dato di fatto nella società. Mio padre e mia madre devono essere ubbiditi. Oggi è terribile cercare di far fare le nuove generazioni, di trattenere le nuove generazioni. E voi vi rendete conto che i più ribelli sono quelli che anche fanno, come dire, soffrire i loro genitori, perché se non ubbidiscono a casa, non ubbidiranno, non saranno dei buoni cittadini, non saranno dei buoni studenti, non saranno governanti. L'egoismo, l'autonomia, la miseria, perché il peccato impoverisce sempre. Infatti ci sono altri quattro aggettivi che iniziano con l'alfa privativo, cioè sono senza questo, senza quello. E per esempio il primo è: sono ingrati, acaristos, senza grazia o senza grazie. Gente alla quale gli fai del bene, ma non sono disposti a dire grazie. Non sono grati. Sono senza santità. Infatti il prossimo è irreligiosi, che letteralmente significa privi della santità, cioè privi di quel contegno, di quel comportamento che li fa somigliare a Dio. L'altro aggettivo, insensibili, o come diceva la vecchia traduzione, senza affetti naturali. Questo in greco è astorgos, significa senza quella forza vitale, quella passione che ti spinge a ricercare il bene naturale, perfino nelle cose della natura, non senza guardare alle cose troppo in alto, l'amore della famiglia, l'amore per le cose che sono condivise da tutti quanti gli uomini. Sleali, letteralmente questa parola significa senza tregua, sempre sul piede di guerra. Se provate a pestargli il piede anche inavvertitamente, vi divorano, vi saltano addosso, senza tregua, sempre pronti a fare la guerra. Camminate un po' per strada, insomma, in macchina e vedete. Poi, insomma, qui viene descritto il carattere privativo del peccato, il fatto che il peccato ci deruba, ci getta nella miseria spirituale, morale, sociale, ci abbassa verso il mondo delle bestie, delle cose, piuttosto che elevarci verso il mondo divino. Continua dicendo che queste persone sono diaboloi. Questo termine calunniatori significa, si traslittera letteralmente diavoli, perché diabolos significa calunniatore. Sono persone che hanno una lingua sfrenata e velenosa, che parlano male senza preoccuparsi se è la verità o non lo è. Diaboloi, sono intemperanti, senza controllo, acrates, cioè questo il controllo, no? Democrazia è la parola che è comune, no? Il controllo del popolo, il governo del popolo, questi sono senza controllo, persone incontrollabili che non si sanno controllare, che non si lasciano controllare. Irriducibili, brutali, dice la nostra traduzione, indomabili, non addomesticabili, senza amore per il bene, non amanti del bene, cioè amano, ma non le cose buone, sono appassionati, ma non nei confronti delle cose buone. E ancora, sono ipocriti. Di questo ne parleremo la prossima volta un po' di più e un po' meglio. Infatti seguono altre quattro descrizioni in cui Paolo sembra mettere in relazione con l'apostasia, l'abbandono della fede autentica. Dice che sono traditori, dice che sono sconsiderati, temerari, che amano il piacere piuttosto che Dio, e che poi hanno solo la forma della religiosità, ma non ne hanno la potenza. Lo vedremo meglio la prossima volta. E Paolo gli dice: da queste persone ti devi allontanare. Che cosa significa? Significa forse: Timoteo, vattene a casa tua, costruisci una barriera il più alta possibile, scrivigli là fuori, qua non deve venire nessuno, io non voglio avere a che fare con nessuno perché le persone sono così. No, non significa questo. Non dobbiamo comprendere che qui dobbiamo allontanare tutti quanti coloro che mostrano una o più di queste caratteristiche. Se dovessimo fare così, non è che avremmo una chiesa piccola, non avremmo nessuna chiesa, non ci sarebbe una chiesa. Piuttosto noi dobbiamo essere amichevoli, gentili, accoglienti e perfino pazienti nei confronti degli uomini degli ultimi tempi. Non dobbiamo emarginarci, non dobbiamo costruire muri, dobbiamo andare incontro a queste persone con il Vangelo, nella consapevolezza che le persone alle quali andiamo incontro sono così, sono egoisti, sono amanti del denaro, sono tutte le cose che abbiamo letto. Dobbiamo andare incontro a loro con il Vangelo. Quello che Paolo dice a Timoteo, quando gli dice anche da costoro allontanati, non gli sta dicendo isolati, vattene in un convento, ma gli sta dicendo: fai attenzione a non permettere che la Chiesa sia composta da persone che sono così. Fai attenzione che persone che non sono trasformate dalla grazia di Dio divengano membri di Chiesa. Questo è quello che vuol dire. Tre o quattro parole per concludere. Noi dobbiamo vivere negli ultimi tempi. Non possiamo scapparcene. La tentazione, quando un posto è inospitale, è quello di andarsene via. Ma Paolo dice: tu vivi negli ultimi tempi e sappi che gli ultimi tempi sono così. Devi vivere negli ultimi tempi in un certo modo. Noi siamo negli ultimi tempi. E Gesù ha descritto gli ultimi tempi come con la metafora delle doglie di una donna che deve partorire. Questo non sarà che principio di dolori, Matteo 24:8. Principio di doglie. Ora, chi ha avuto le doglie lo sa che cosa significa. A un certo punto, quando il bambino è formato, quando tutto è pronto, si cominciano ad avere dei dolori. All'inizio è un senso di... mi sento strana, diceva mia moglie, mi sento strana. E poi si comincia a sentire questa contrazione, sempre più forte e sempre più frequente. Sempre più forte e sempre più frequente, fino a quando c'è l'ultima che porta alla nascita del bambino. Ecco, Gesù stava dicendo proprio questo, quello che poi vedrete, guerre, rumori di guerra, questo è il principio dei dolori. Ma le doglie continueranno fino a quando questo bambino escatologico nascerà. Noi viviamo negli ultimi tempi e oggi stiamo vedendo intorno a noi doglie di maggiore forza e di maggiore frequenza. Ieri abbiamo visto con il fratello Andrea un documentario, non faccio pubblicità, altrimenti mi rivelo, in cui si vede come gli uomini degli ultimi tempi, e spesso anche gli uomini che ci governano, gli uomini che hanno responsabilità di proteggerci in molti casi, hanno cercato di lucrare e di far soldi alle spalle della gente colpita da calamità, da tragedie. Fratelli, noi viviamo negli ultimi tempi e dobbiamo aspettarci che queste cose siano sempre più frequenti. Non dobbiamo essere romantici, in altri termini, e non dobbiamo scoraggiarci. Se vediamo che le cose vanno sempre peggio, se la crisi economica, anziché finire presto, si allunga, se le crisi sociali e gli scontri sociali aumentano, dobbiamo fare di tutto affinché questo non succeda, ma non dobbiamo meravigliarci né scoraggiarci, dobbiamo aspettarci sempre maggiori difficoltà in questo mondo. Non lo dico io vi vorrei dire il contrario, vorrei dire a fratelli, domani vorrei essere positivo, vorrei essere ottimista e dirvi domani sarà un giorno migliore di questo. Ma io leggo la Bibbia e la Bibbia non mi dice così. Vorrei dirvi che la spazzatura di Napoli sarà tolta via in 2 giorni. Vorrei dirvi che i problemi della mafia saranno sconfitti, che il cancro sarà cancellato. Posso dirvelo, ma non vi direi la verità. Noi viviamo negli ultimi giorni e dobbiamo aspettarci che l'intensità, che il male aumenti di frequenza, di intensità. Dobbiamo imparare e comprendere che la gente è così e che noi dobbiamo sapere che ciò non solo è stato predetto da Cristo e dagli apostoli, ma che Dio ha degli scopi precisi, perciò non ci dobbiamo deprimere, non dobbiamo perdere la speranza, perché mentre il male progredisce anche il bene avanza. Vedete, fa molto più rumore, come si dice, un albero che cade che 100 che crescono, ma è vero, perché mentre il male progredisce, e vi assicuro che noi vediamo in Occidente queste cose che accadono, ma ci sono luoghi del mondo dove la Chiesa, che qui sta decadendo e degradando, invece progredisce, migliaia e migliaia di persone vengono a Cristo e chiese forti vengono edificate. Parliamo dei nostri fratelli africani. L'Africa in questi tempi, mentre in Europa e in America e nell'Occidente noi abbiamo una devastazione anche nelle chiese, l'Africa, l'Asia, ci sono chiese che crescono e moltiplicano, anche chiese molto sane dottrinalmente, mentre il male progredisce da una parte, il bene non è vinto, ma continua a conquistare terreno. Non dobbiamo perdere la speranza, non dobbiamo raffreddarci nel nostro amore, piuttosto dobbiamo essere accesi nello zelo e dovremmo aprire più grande la bocca per parlare di Cristo agli uomini degli ultimi tempi. Come vivere negli ultimi tempi? Dobbiamo vivere con la speranza, dobbiamo vivere con lo zelo e dobbiamo vivere annunciando il Vangelo. Come vivere negli ultimi tempi? Dobbiamo esaminarci profondamente. Perché se viviamo in mezzo al fango, un po' di fango, è attaccato anche su di noi. Forse dovremmo fare attenzione affinché nessuno di noi abbia qualcosa di ciò che qui è descritto. Dovremmo sederci, guardarci negli occhi con nostra moglie, con vostro marito, sorelle, con i vostri figli o con i vostri genitori, e dovremmo starcene un po' in disparte e dire: gli uomini degli ultimi giorni saranno amanti di se stessi, amanti del denaro, desiderosi di mettersi in mostra, bestemmiatori, calunniatori, superbi. Sono così io. C'è qualcosa di questo in me. Amanti del piacere piuttosto che Dio. Ingrati. Per odiare ciascuno di questi aspetti peccaminosi e distruttivi nella nostra vita. E per ricercare le virtù opposte. Se qualcuno mi dovesse descrivere, mi descriverebbe come una persona egoista o altruista, amante del denaro o generosa, vanaglorioso o umile, e così via. Continuate, mettete il contrario, cercate di trovare il contrario, affinché non ci sia niente delle caratteristiche degli uomini degli ultimi tempi in noi. E poi, come dobbiamo vivere negli ultimi tempi? Non dobbiamo fare i santoni, separandoci da tutto e da tutti. Questo sarebbe un errore, lo è quando lo facciamo. Quando qualcuno ci fa qualcosa, croce nera, come si faceva con i bambini, sciarra per tutta la vita. No, ma dobbiamo confrontarci con persone che sbagliano. E soprattutto non dobbiamo confonderci con queste persone. Non dobbiamo essere santoni che si separano, ma non dobbiamo neanche permettere che queste persone siano confuse con noi. Cioè dobbiamo prendere le distanze, dobbiamo rimproverare e correggere queste persone. E se queste persone non cambiano, allontanarle da noi. Perché Dio è geloso e dobbiamo essere anche noi gelosi della nostra vita e della testimonianza della nostra Chiesa. Come vivere negli ultimi tempi? Vivere insieme agli uomini degli ultimi tempi e alle donne degli ultimi tempi, non condividendo le loro caratteristiche, ma mostrando la santità, l'amore e la giustizia dei figli di Dio. Chiudiamo il capo. Noi ti ringraziamo, Signore, perché la tua parola è fonte di guida e di speranza. Perché, oh Signore, la Tua parola è verità, che descrive con perfezione, con precisione, la condizione del cuore dell'uomo. E Ti preghiamo, Signore, affinché nessuno di noi voglia smettere di vivere negli ultimi tempi, ma che possiamo vivere nel tempo in cui ci hai fatti nascere e ci dai da vivere, compiendo il nostro dovere e facendo la tua volontà. Ti supplichiamo, Signore, affinché ci aiuti ad esaminare noi stessi, che non ci sia nulla, nulla del male e della ribellione